volevo chiedere, il marchese di Posa, no? Cioè, se fallisce l'intento, così come gli fa presente, come suggerisce Schiele dalle lettere, perché è sublime?
Questa è la definizione che ne dà Schiller. Lui dice: il marchese di Posa è un personaggio sublime nel momento in cui è al di sopra degli altri, al di sopra delle brame, al di sopra degli amori terreni e al di sopra anche della sua brama personale. Cioè, lui rifiuta in questo dialogo, il re gli sta offrendo un sacco di cariche e di onorificenze, gli dice, cerca di corromperlo effettivamente, dice: vuoi, io capisco che tu sei un grandissimo uomo, chiedimi qualcosa come tutti gli altri farebbero. E lui no, lui dice: io non voglio niente per me, io voglio solo per le Fiandre, voglio che tu faccia. È un personaggio, secondo Schiller, e soprattutto secondo quest'amico, che non ho letto cosa gli ha scritto, ma lo deve aver demolito, è un personaggio che secondo lui non può esistere nella vita reale, perché non esiste persona così incorrompibile e così entschlossen, cioè determinata nel suo scopo. Quindi lui sceglie proprio Posa, che è tutto questo, è capace di resistere alla tentazione del potere, alla tentazione della carne, anche lui sta a corte, quindi ha tutte queste principesse di corte che vanno gironzolando, tipo la principessa Deboli, corteggiando Carlo, corteggiando lui, sicuramente anche lui subisce questo fascino, però lui respinge tutto questo, quindi è un personaggio ideale. Schiller lo definisce sublime. Però fallisce ugualmente. Perché fallisce ugualmente? Perché in questo essere totalmente disinteressato vuole fare un atto che per lui è sublime, di disinteressamento totale, che è morire per l'amico. Quest'idea di morire per l'amico è un'idea romantica. Quindi è sublime, però ha pecca di schwärmerei, cioè senza... In quel momento sì.
In un certo senso
certo.
Sì.
Una destra che interviene come tu agisci, giusto?
Sì. Sublime è definito dalla tua pratica, non vorrei dire comportamento, ma diciamo da quello che tu fai, dalla tua azione. Quindi io vedo il marchese di Posa sublime negli avvenimenti fino a un certo punto, fino a che non è messo alla prova sul lato debole. A quel punto lì lui cede, non è più sublime. Quindi non è che fai una media, non puoi fare una media fra il 5% non sublime e il 95% sublime.
Ecco, quindi il concetto di sublime, alla luce di quello che prima, di cui prima ci ha parlato, alla luce di quello che ci ha parlato di Lara, cioè è un genere che cioè non è qualcosa per forza di inerente all'estetica, come mi pareva un po' di cogliere prima, probabilmente in maniera superficiale.
Ma Schiller ti fa il ragionamento filosofico, ti pone l'individuo di fronte alla natura, cioè a tutte le espressioni della natura. E poi, vabbè, qual è il problema? Che non esiste un individuo da solo, hai una società. Allora, in modo immediato, torna alla natura anche attraverso le minacce che i tuoi simili ti possono dare e fare. Cioè, lui comunque muore, no? E anche prima di morire, sfidando il re, chi sfida? Sfida chi può dargli la vita o la morte. In quel regime è così. Oltretutto è matto, è folle questo Filippo, quindi... Cioè, osa ben di più, perché forse dice: ma vado a parlare con un re che è ragionevole, ma vado a parlare con un re che è matto, che si crede Dio, che è succube come un buon fondamentalista dell'Inquisizione, e io gli vado a dire che la sua presenza mi corrompe, che la libertà per me è un bene superiore a tutto, compreso la fedeltà a lui, e via di seguito. Però la minaccia alla fine, anche se è mediata da, mi viene da rispondere così, anche se la minaccia è mediata dalle azioni che un altro uomo può fare, sono comunque minacce del mondo sensibile, e quindi da cui la sua esistenza dipende. Mi verrebbe da riassumerla così.
Il sublime è Per esempio, Flavio ci mostrava prima quel... era Bruegel, no? Che faceva della Vox Populi.
Cioè,
Cristo e la Vox Populi. Tu hai un tema anche terribile, orrendo, come quello della morte di Cristo e del popolino che inneggia, che nel momento in cui Cristo muore si dimentica di averlo seguito e anzi dice, oppure si occupa degli affari suoi. Però nel fare quel quadro, che pur rappresenta qualcosa di terribile, quel quadro è sublime nel momento in cui ti dà un'idea di questa cosa terribile. È sublime anche qualcosa di brutto nel momento in cui ti scuote. Cioè quello che dice Schiller qua, no? L'impulso morale non si esprime naturalmente, ma può essere infuso con l'arte. In questo caso il teatro, la pittura, la musica, l'opera. Cioè qualcosa che ti scuote al punto che tu ne esci da quell'opera o da quel quadro o da quella tragedia che hai visto, avendo capito qualcosa di più profondo sull'animo umano rispetto alla natura, perché lui in Über das Erhabene è basato proprio su questa contrapposizione tra la bellezza naturale e la bellezza artistica, che è anche al centro del nostro canto e diapason, no? C'è un capitolo di LaRouche, leggetelo, che è dedicato proprio alla bellezza naturale contrapposta alla bellezza artistica. La bellezza artistica può mostrare anche qualcosa di brutto, che ti fa piangere, però quelle lacrime di dolore, di sofferenza che tu hai pianto a teatro sono sublimi, cioè il fatto che tu ragioni su quello che è successo è sublime, perché ti sei elevato al di sopra della tragedia.
Forse è improprio che tu dica qualcosa di brutto, cioè è una bellezza, rimane pur sempre una bellezza, però è una bellezza terribile, mm-hmm. più che brutto, perché se no stai negando la bellezza. È una bellezza terribile, è bella perché continua a rispecchiare ciò che c'è di bello in te, in un certo modo, no? E si conforma alla ragione, perché l'obiettivo di Posa è... Sì. E poi rispecchia anche la ragione, perché è il progetto di Posa, è un progetto di ragione, no? Una repubblica o quello che è, insomma, no? Ma contemporaneamente è terribile, perché per raggiungerla è richiesto qualcosa che è un sacrificio della tua esistenza. Mentre tu ragioni sulla realizzazione di qualcosa, potresti non arrivare neanche a vederlo, questa cosa, perché tu potresti soccombere. Eppure rimane bello sia l'idea che il gesto, certo. che l'azione per realizzarla, no?
Dubbio che io posi, da quello che ho capito, no? Il dubbio che io ho posto è probabilmente conseguenza, diciamo, probabilmente delle strutture culturali imposte, in questo caso impostemi, nel distinguere la natura dall'uomo, quando invece l'uomo è parte integrante. Allora qui lo è o non lo è, esatto, lo è o non lo è. Non lo è quando lo dovrebbe essere, lo è quando non lo è. Esatto. E questo di fatto.
Mi piace essere spesso la natura, dici tu.
Esatto, esatto, esatto.
Sì, sì, Claudio.
A me interessava, tuttora, per esempio, forse attinenza con questa discussione, quello che tu volevi fare prima, cioè descrivere quello che dice Schiller sul patetico, il sublime e il patetico. Perché, come la vedo io, da quello che ricordo, lui dice c'è un aspetto di sublime nella natura, per dare già una prima idea di quello che può essere il sublime. Poi c'è il sublime, diciamo, dell'uomo, che è superiore, che è il massimo sublime. E poi io vorrei anche, diciamo, non voglio banalizzare, però cioè bisognerebbe togliere l'impressione se ci fosse che per arrivare al sublime uno deve per forza sacrificare la vita. Cioè, perché se io ricordo bene, o nei suoi scritti sul sublime direttamente, o in altri scritti, forse quelli su Kant, Schiller cita come esempio di sublime Keplero.
No, io non l'ho letto.
e forse sulla critica a Kant. Io l'ho letto in un articolo di Schauerhammer che si trova in rete. L'articolo è su Kant e Schiller, cioè la polemica fra Kant e Schiller. Ed è interessantissimo perché Kant, quando parla della ragione, cita e della creatività, cita Keplero come esempio, diciamo, di eccezione nella storia del genere umano, di quello che può rappresentare la ragione creativa o la creatività. Adesso non ricordo quali termini usasse. Quindi dice: questa è un'eccezione e non la consideriamo. E invece Schiller fa esattamente il contrario, dice: no, vogliamo capire che cos'è la natura umana, allora vediamo il massimo espressivo della realizzato dalla natura umana, che è Keplero, che è il sublime. E quindi lì lui identifica, appunto, questo per esempio è un esempio di sublime, come ha fatto Keplero. Allora non c'è qui, diciamo, non deve essere per forza, è chiaro che rimane vero tutto quello che tu hai detto prima, e il sublime è sempre dimostrato da questo, cioè tu devi essere in grado di sacrificare tutto quello che ha carattere, diciamo, effimero, quindi anche la vita mortale, perché è effimera, se in ballo c'è l'immortalità. Immortalità intesa come la intende la Rouche, e cioè non diciamo conquistarsi un posto in paradiso nell'aldilà, no. Immortalità significa vivere nell'immortalità con il, diciamo, il ricordo che della tua opera che tu hai fatto, che è presente nelle generazioni future, no? Per cui Keplero è immortale, per cui Schiller è immortale, eccetera eccetera.
Mentre cerchi la citazione, assolutamente questo, l'esempio delle lettere su Don Carlos è un esempio di questo, cioè in questo caso l'autore, che è Schiller, rinfaccia a Posa di aver scelto la morte, cioè in quella famosa frase che dice: la vita è così bella. Lui dice: perché la vita è così bella? Perché non la vivi? In questo è uno dei casi in cui la morte poteva prendere in considerazione. Certamente. Però Martin Luther King, se non vado errato, Andrew, vero? Ha detto questo, cioè è Martin Luther King che dice: devi essere, cioè una frase che cita Amelia nella sua biografia, che dice: devi essere disposto a cedere la vita. Che vale la pena. Però sicuramente non voleva morire, cioè sapeva, prendeva in considerazione la morte, ma non era quella che cercava. No.
Beh, due osservazioni. Una è che in una delle varie maniere con cui Lin nelle conferenze ha cercato di esprimere questo concetto, o il suo negativo, è stato quello che anche Schiller indica, l'esempio di Amleto. Cioè Lin disse un bel giorno, magari l'aveva già detto altre volte, ma io quella volta la sentivo per la prima, disse: qui la questione è che Amleto ha paura della immortalità, non della mortalità. Non ha paura della morte, ha paura dell'immortalità, che è un'altra cosa, cioè è una ricchezza in più, no? E quindi anche esatto, la morte ti puoi preparare, l'immortalità invece può spaventare di più. E di fatto esatto, e di fatto Schiller, quando termina uno dei due studi sul sublime, laddove propone quindi che l'arte intervenga per preparare le persone, lui dice, cosa dice? Il problema è che quando le persone sono investite con tutta la potenza della natura, sono quasi violentate nei sensi e potrebbero non accedere al sublime, cioè potrebbero soccombere, l'avevamo già detto un po' prima, no? Cioè la dignità potrebbero perderla, non riconoscerla, cioè il loro intelletto potrebbe essere talmente travolto dai sensi che potrebbero perdere la propria consapevolezza di un'autonomia morale. Quindi qui viene a mancare il sublime. Se invece noi prepariamo gli uomini con l'arte, col teatro, li prepariamo e quindi in un artificio mettiamo in scena una possibilità di realizzazione del sublime, no? Possiamo educare le persone. Quindi non sono investite dalla violenza della natura, dall'irruenza della natura, non sono investite direttamente, ma attraverso la mediazione del teatro o dell'arte, se hanno voglia, perché ci vuole anche questa volontà, no? Devo stare attento, devo seguire quello che succede, però possono, le singole persone possono sperimentare artificialmente il sublime. In un primo momento è artificialmente, però l'emozione che loro riescono in quel modo a sentire, a provare, li prepara a quando dovesse esserci una situazione reale. Cioè, oggi, allora, qual è la situazione? No, l'ho messo io, non uso, l'emozione non le mette, no. Però voglio dire, cioè lui fa la distinzione fra intelletto e immaginazione, in modo kantiano suppongo, cioè la facoltà di immaginare, quella di rappresentare dentro di sé ciò che la natura è fuori, prima però di cercare di, prima di capirla, prima di analizzarla. Non è Kant necessariamente, però penso che Kant ci ricami sopra sempre con queste distinzioni di parole, penso, mi sembra di aver capito. Quindi prima ancora di analizzare le sensazioni io me le rappresento all'immaginazione, questo. E quindi se evito che mentre la natura mi schiaccia io rischi di non capire, di non percepire in me la dignità umana e l'autonomia morale, posso col teatro simulare questa situazione. Cioè c'è comunque sono comunque investito, ecco lui dice così, sono comunque investito nella mia immaginazione da quello che è la minaccia, però non provo il dolore di questa minaccia. Andiamo a cercare la parola precisa che termina proprio così il testo. Dice while nature suffers violence in the organic world or exercises violence working with power upon man, though she can only be aesthetical on an object of pure contemplation, art, plastic art, is fully free because it throws off all accidental restrictions and leaves the mind free because it imitates the appearance, not the reality of objects. As all sublimity and beauty consists in the appearance and not in the value of the object, it follows that art has all the advantages of nature without her shackles. Come lo traduciamo? Poiché la natura soffre la violenza nel mondo organico o è essa stessa esercitare violenza, lavorando con potenza sull'uomo, benché essa possa solo essere estetica come un oggetto di pura contemplazione, l'arte plastica è invece completamente o pienamente libera, perché getta via tutte le restrizioni accidentali e lascia libera la mente. Infatti essa imita le apparenze, non la realtà degli oggetti, l'arte. Quindi poiché tutta la sublimità, non so se si possa dire in italiano, comunque poiché il sublime e il bello consistono nelle apparenze, perché sono sempre attraverso i sensi che si presentano, no? Queste due esperienze, e non nel valore degli oggetti, ne segue che l'arte ha tutti i vantaggi della natura, ma è priva delle sue shackles, come lo possiamo dire, dei suoi svantaggi, comunque dei suoi danni, dei danni che la natura può dare. Questo è un po'.
Ciao.
Bisogna tradurre in italiano sto scrivere?
Sì.
Beh, intanto ci sono.
Beh,
le
tradotto.
Lettere.
Ah, noi. Tradotto da noi, dici tu. Perché le traduzioni ce ne sono.
All'inglese, sì.
Ma io dovevo leggerlo in inglese, non interessa, non so bene.
Le lettere di Schiller le ho tradotte dall'originale.
Scusa, questo volevo dire, no, ma io non sapendolo bene.
No, queste qui. Magari le tradurrò.
Vabbè, questo...
Basta.
Non lo so, chiudiamo qui. Va bene.